Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, bentornati alla nostra trasmissione. Stiamo leggendo il testo di Padre Tarcisio Stramare, San Giuseppe, dai padri della Chiesa, gli scrittori ecclesiastici, fino a San Bernardo. Ecco, un grande studioso, conoscitore dei padri antichi, però certo hanno la loro conseguenza, il loro effetto anche nel tempo moderno, anche nel momento in cui noi li leggiamo e li applichiamo alla nostra vita. Ambrogio si interessa alla maternità di Maria, che era sposata, ecco, desponsata, viro. Ecco, però in che senso? Ecco, vediamo un po' come, ecco, Sant'Ambrogio affronta questo problema della maternità unita alla verginità e unita anche al matrimonio con Giuseppe, perché ovviamente questo è il cavallo di battaglia di chi nega la divinità di Cristo, siccome è sposata, siccome ha un figlio. Non può essere vergine e non può soprattutto essere madre di Dio, perché se ha concepito naturalmente, ovviamente Gesù non è Dio. L'interesse è quindi Sant'Ambrogio rivolto alla maternità. Perché, dice Sant'Ambrogio, non ha concepito per opera dello Spirito Santo prima di essere sposata? Beh, se deve concepire, questo è il ragionamento degli eretici, se deve concepire da Dio, perché si deve sposare? Doveva rimanere vergine, no? Come tutte le vergini di oggi, non si sposano, quindi consacrano la loro verginità a Cristo, probabilmente perché non si dicesse che aveva concepito da adulterio. Ecco, è un fatto di convenienza, anche poi non è solo questo, perché sappiamo che San Giuseppe è uno dei più grandi santi della Chiesa, quindi se è uno dei più grandi santi della Chiesa, ecco, la Madonna, ecco, doveva stare unita a lui, ecco, perché dopo la Madonna c'è San Giuseppe. Non è un fatto, un motivo solo sociale. Vabbè, conveniva che nessuno pensasse all'adulterio, sì, però questo non sembra un motivo tanto teologico, ma no? C'è la grandezza di San Giuseppe, la vocazione ministeriale soprannaturale di San Giuseppe, che collabora al mistero della redenzione, collabora al fatto che noi, ecco, siamo nella via di Dio, e quindi anche San Giuseppe è scelto per questa via. E la scrittura pone distintamente due fatti: che era sposata e che era vergine. La scrittura non mentisce, no? Dice due cose che sembrano in contrasto. È sposata ed è vergine, ma come fa uno a essere vergine e sposata nello stesso tempo? Non è possibile, no? Invece è possibile, perché nulla è impossibile a Dio, l'ha detto l'angelo, no? Nulla è impossibile a Dio, perché la Madonna aveva fatto anche lei in fondo questa forma di obiezione, no? Non era un'obiezione vera e propria, però era un ragionamento logico, corretto, spirituale. E come faccio a concepire se non conosco uomo, cioè se sono vergine? È la Madonna stessa che pone questo quesito davanti a Dio. È così perché Dio l'ha deciso, punto. Noi più di questo non possiamo dire. Se Dio ha deciso così, vuol dire che è vero, vuol dire che è possibile. Nulla è impossibile a Dio, nulla. E quindi anche una verginità che diventa madre, una verginità che è, diciamo, irrorata dalla maternità, una maternità che si mantiene vergine. In natura non è possibile, in natura no, perché la natura c'è il suo corso, natura non facit saltus, e quindi, diciamo, la maternità viene solo dalla violazione della verginità, questo è naturale. E invece per la Madonna no, è il contrario. La maternità viene dalla non violazione della verginità. E la scrittura pone distintamente due fatti, quindi che era sposata e che era vergine. Vergine per stabilire con evidenza l'assenza di ogni contatto con l'uomo, sposata per evitare il disprezzo infamante di una verginità profanata in colei la cui gravidanza avrebbe mostrato la cattivazione con evidenza. Sì, è vero, insomma, tutti avrebbero pensato di Maria questo, però ovviamente è un po' povero come ragionamento, non può essere solo questo, è proprio il mistero divino che si dispiega nel matrimonio e lo si dispiega per mezzo di Cristo. Il Signore ha così preferito che alcuni dubitassero della sua origine virginale piuttosto che della purezza di sua madre. Beh, certo, quando vedono la Madonna incinta, tutti pensano, beh, questa c'ha il marito. E ce l'aveva il marito, in effetti, no? Allora, preferisce questo il Signore, che sia disprezzata, che sia, insomma, considerata nulla la sua verginità, piuttosto che la maternità. Il Signore ha così preferito che alcuni dubitassero della sua origine virginale, piuttosto che della purezza della madre. Egli non ha voluto, per stabilire la certezza del suo concepimento virginale, esporre sua madre all'oltraggio di una calunnia. La verginità di Santa Maria rimane così integra nella sua purezza e inviolata nell'opinione della gente. La maternità, ecco. Come rimproverare d'altra parte i giudei e Erode se avessero perseguitato un bambino nato da adulterio e quindi condannato dalla legge? Quasi quasi sarebbe stato giusto, no? Uccidere questo bambino, uccidere pure la madre, perché l'adultero si puniva con la morte. Questa era la pena di chi faceva adulterio. Dove trovare perciò un migliore testimone della castità della Vergine, se non nel proprio marito? Il quale avrebbe ben potuto offendersi delle ingiurie e vendicare l'offesa se non avesse conosciuto il segreto? La fedeltà di Maria non è così garantita meglio che dalle parole. E ogni possibilità di inganno non è così evitata? Sarebbe stato facile, infatti, supporre la menzogna da parte di una non coniugata, inupta e incinta, desiderosa di nascondere il suo errore. Una donna non sposata, indesposata, aveva qui un motivo per mentire, mentre una sposata, desponsata, non l'aveva. Infatti, il parto delle donne è premio del matrimonio, una benedizione delle nozze. Ecco, certo, la gente comune si lascia che pensi che la Madonna è sposata e quindi è un figlio. Così dicevano i parenti di Gesù, no? Infatti, non credevano in lui, lo dice il Vangelo di Giovanni nel capitolo 5. I suoi parenti non credevano in lui. E si meravigliavano che lui non andasse alla festa, perché dice, beh, perché non ci vai? Perché non è la mia ora, dice, sono la vostra ora è sempre, la mia no. Ecco. La vostra ora è sempre perché siete sempre nel peccato sa sempre l'ora di esprimersi, invece la grazia no, ci vogliono dei momenti speciali di grazia, quelli che Dio stabilisce. Il peccato lo decidiamo noi, quindi è sempre in atto. Invece la grazia no, la decide Dio, non la decidiamo noi, la grazia. È qualcosa che viene dall'alto, che viene dal cielo. E quindi Dio ha stabilito il matrimonio proprio per tutelare la Vergine. Questa è la prima tutela, ma poi c'è una tutela spirituale, una tutela soprannaturale, un connubio di grazia con il matrimonio virginale e la cooperazione alla salvezza da parte di San Giuseppe. Ambrogio elenca tra i motivi del matrimonio di Maria anche quello di nascondere la sua verginità al principe del mondo. Questa è l'idea di Sant'Ignazio di Antiochia, no? Tre cose sono nascoste al demonio: la nascita virginale di Gesù, la morte di Cristo. Ecco. E la terza non la ricordo adesso, ma no? Comunque, insomma, è sempre legata al mistero di Cristo. Abbiamo già incontrato questo motivo, come dice, ecco qui anche il padre Tarcisio, in Sant'Ignazio di Antiochia, citato da Origene. Esposta la necessità del matrimonio per difendere l'onore di Maria, Ambrogio passa a difendere la verginità del matrimonio stesso. Gli evangelisti si sono ben divisi i compiti tra loro. San Matteo ci mostra che Giuseppe fu avvertito dall'angelo di non ripudiare Maria. L'evangelista Luca testimonia che essi non si erano uniti. Maria stessa testimonia questo quando dice all'angelo: come avverrà questo poiché non conosco uomo? Lo stesso San Luca proclama la sua verginità dicendo che la Vergine si chiamava Maria. Anche il profeta già ce l'aveva detto con parole. Ecco la Vergine che concepisce. Giuseppe a sua volta lo conferma, perché vedendo che era incinta, la donna che egli non aveva posseduto si apprestava a ripudiarla. Ecco, era strano questo, no? Perché l'evangelista Luca chiama, apparve una Vergine, fu mandata una Vergine di nome Maria. Ma se questa è sposata, sì, potrebbe essere sposata e non ancora coabitante, e quindi Vergine, ma qui il titolo sembra proprio preminente. Poteva dire una donna sposata, no? Ecco, e basta. Perché deve dire vergine? Perché deve accentuare questo aspetto? Si sa che le donne che sono ancora non conviventi sono ancora vergini, si presume, insomma, poi magari non è così. Però lui ci teneva a dire che era vergine. E prima è vergine e poi è sposata. Quindi Quindi il primo titolo non è il matrimonio, invece è per una donna ebrea la verginità non era un valore, no? Era un valore il matrimonio, quindi era un valore il figlio, avere dei figli dal matrimonio, era il primo fine del matrimonio, e lo ripete anche la famosa enciclica del 1933 di Pio XI, Casti Connubii, una grande teologia del matrimonio che dice appunto il valore primo del matrimonio sono i figli. Cioè non è che ci si sposa per piacere, sì, ci sposa perché ci si attrae, ci si vuole bene, certamente, questo è il primo inizio dell'amore, ma la finalità propria del matrimonio sono i figli. Se uno non vuole figli, non è bene che non si sposi per niente, insomma, no? Ecco perché veramente non ha senso il matrimonio. Non ha senso, matrimonio, ecco quello aperto alla vita. Se poi è un matrimonio casto, beh, questo diventa una cosa spirituale, un aiuto reciproco molto difficile in realtà. E ci sono state coppie che l'hanno fatto, insomma, però erano particolarmente ispirate da Dio, particolarmente ripiene di grazia, perché insomma il matrimonio, come dice San Tommaso, è anche remedium concupiscentiae, quindi insomma questa spinta interiore dell'istinto, diciamo, di riproduzione che c'è nell'uomo va anche vissuta, insomma, perché non è una cosa disumana, insomma, no? È una cosa che Dio ha creato con la finalità della procreazione, della rigenerazione, la generazione dell'umanità, e quindi se fatto in questa luce, diciamo, è santo, no? Anche il matrimonio. Però la Madonna, ecco, coniugata, ecco, ovviamente è coniugata, però vergine, prima vergine e poi coniugata, quindi è una donna non violata in nessun modo, quindi doveva essere il tempio di Dio. San Giuseppe conferma questa cosa, perché quando vede la Madonna incinta, pensa di ripudiarla, pensa che il matrimonio non è più possibile secondo la legge, ecco. E quindi egli sancisce con questo suo atteggiamento che non c'è stato alcun rapporto tra loro, no? Se no l'avrebbe presa con sé, insomma, perché se fosse stato lui la causa di questa gravidanza, lui sarebbe stato responsabile, no? Ecco, sarebbe stato condannato, no? Anche insieme alla sua sposa, di aver violato il matrimonio, il vincolo nuziale, prima che andassero a vivere insieme. Ecco, invece no, ecco, quindi denuncia proprio con la sua attività il fatto che c'è questa verginità di fondo tra lei e lui. Ambrogio elenca, quindi tra i motivi del matrimonio di Maria, il nascondimento al principe di questo mondo. Il principe di questo mondo non sa che Gesù è Dio, o meglio, lo intuisce, sa che potrebbe essere il Messia, lo tenta, ma ne riesce sconfitto, quindi si incattivisce sempre di più verso di lui, fino a farlo morire, ma questa sarà la sua stessa disfatta, perché la morte del giusto è morte per il peccato, la morte del giusto è vita per coloro che vogliono vivere nel Signore. Il Signore stesso, appeso alla croce, lo ha manifestato dicendo: donna, ecco tuo figlio. Poi al discepolo: ecco tua madre. Anche l'uno e l'altro, il discepolo e la madre, ne hanno reso testimonianza, perché da quel momento il discepolo l'accolse nella sua casa. Infatti, se Maria fosse stata conosciuta dal suo sposo, mai ella avrebbe potuto lasciare il proprio marito, virum proprium, e mai l'uomo giusto, vir justus, le avrebbe permesso di separarsi. E come il Signore avrebbe comandato il divorzio, avendo proibito a ogni marito di ripudiare la moglie, eccetto nel caso di fornicazione. Qui però magari immagina Ambrogio che San Giuseppe sia ancora vivo al momento della morte, no? Perché la prende nella sua casa? Se Maria fosse stata conosciuta dal suo sposo, mai l'avrebbe potuto lasciare il proprio marito, mai l'uomo avrebbe permesso di separarsi. Sì, però probabilmente Giuseppe era già morto secondo la tradizione cristiana. Comunque, se fosse vivo non avrebbe impedito questa unione spirituale anche con gli altri figli. L'argomento ricorre anche nel De Bonosio, inviata ad Anissio, vescovo di Tessalonica. Le parole di Gesù sulla croce vengono interpretate a difesa dell'integrità della madre. Gesù che dice, ecco tua madre, sarebbe perché lei è vergine, quindi può essere madre di altri figli. Ci fermiamo qui per la prima parte della nostra trasmissione, cari fratelli, riprendiamo tra poco. Ave Maria. Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, riprendiamo la nostra trasmissione su San Giuseppe, nell'ambito della trasmissione conosce la casa del Padre. Ecco, vediamo questa disamina di Sant'Ambrogio sulla verginità di Maria. Testimone è perciò lo stesso giudice, lo stesso difensore del pudore materno, che Maria fu data in sposa soltanto a un uomo, Giuseppe, senza tuttavia che abbia usufruito di nessun diritto del talon. Tori iura, con l'intimità dell'unione coniugale. Né infatti avrebbe voluto separare dall'unione col marito colei che avrebbe avuto figli da Giuseppe. Ecco, non avrebbe mai voluto separare dall'unione del marito colei che avrebbe avuto figli da Giuseppe. Ma se questo non bastasse, ecco perché Giuseppe si vuole separare, perché ecco, sa della verginità, no? È cosciente. Ma se questo non bastasse, l'evangelista aggiunge la propria testimonianza affermando che il discepolo l'accolse nella sua casa. Ecco. Quindi perché c'è questa unione con Giovanni? Perché c'è un rapporto di figliolanza che non poteva essere, ecco, in violazione del matrimonio. Provocò forse il divorzio, forse che la sottrasse e la separò dal proprio marito? Perciò chi legge queste parole del Vangelo può mai ancora dubitare ed esitare come un naufrago in balia delle onde? Quindi anche questa consegna di Gesù della madre a Giuseppe, secondo lei è una prova, secondo l'Evangelista, secondo Sant'Ambrogio, è una prova della verginità di Maria. Questo dunque è il testamento del figlio a favore dell'integrità della madre. Questa è la doviziosa eredità della illesa pudicizia di Maria. Questo è l'ultimo perfezionamento. E infine il Signore disse quelle parole, poi spirò, coronando il mistero, mysterium, con la bella finale, bono fine della pietas. Ecco, quindi vuol dire, secondo lui, queste parole sono così importanti che devono essere prese in senso assoluto. La Madonna è vergine ed è sempre vergine. La somiglianza dei due testi è compatibile con la loro attribuzione al medesimo autore, facilitandone l'interpretazione, complicata invece da una traduzione che lascerebbe supporre Giuseppe ancora in vita al momento della morte di Gesù. La logica dell'argomentazione a favore della verginità di Maria potrebbe allora essere la seguente: se Gesù ha affidato Maria a Giovanni è segno che non aveva figli suoi. Beh, certo, anche questo, no? Ecco. Giuseppe non l'avrebbe lasciata se fosse stata in vita, ma anche i suoi figli, cioè se avesse avuto altri figli, come sostenevano i Mandei, come sostenevano i discepoli, gli Ebioniti, ecco, e come sostengono ancora oggi i testimoni di Geova e anche altri gruppi religiosi, anche altri teologi veramente, cattolici, dicono, dice sì, cattolici, ma forse non proprio cattolici, ecco. Che cosa dicono? Che la Madonna ha altri figli, i fratelli di Gesù, dal rapporto con Giuseppe. Allora perché questi figli non hanno preso nella loro casa? se fossero stati vivi al tempo della morte di Cristo, sicuramente erano vivi. Ecco. Ma non lo presse Maria come era dovuto, e invece l'ha presa Giovanni. Se infatti Maria le avesse avuto dal suo marito Giuseppe, questi non l'avrebbe rimandata, perché il divorzio non è voluto da Gesù, se non in caso di fornicazione, sia nel nostro caso di adulterio da parte di Maria. Bonosu, vescovo di Sardica, l'attuale Sofia, capitale della Bulgaria, negava la verginità di Maria dopo la nascita di Gesù. I vescovi lirici allora si rivolsero ad Ambrogio. Il caso di Bonosu venne deferito al concilio tenutosi nel 392 a Capua, sede prestigiosa della seconda metà del IV secolo, al terzo posto in Italia dopo Roma e Milano. I vescovi condannarono e deposero Bonosu, che si ribellò. La condivisa citazione di Giovanni 19:26-27 in appoggio della verginità di Maria si trova anche presso altri scrittori preambrosiani come Ilario, lo pseudo-Donasio ed Efrem. Per quanto riguarda Giuseppe, come già accennato, essa non ne comporta necessariamente l'esistenza in vita, supposta invece da altri. Con la citazione di Giovanni, a mio giudizio, si vorrebbe solo affermare che l'affidamento di Maria a Giovanni prova che non c'erano di mezzo altri figli, perché il matrimonio non era stato consumato dal legittimo marito, dal quale conseguentemente non aveva avuto figli. Comprova questa della sua verginità. Nel discorso ai partecipanti al convegno internazionale di studi per il 16° centenario del Concilio di Capua, Giovanni Paolo II, dopo aver precisato che la verginità di Maria, prima di costituire una questione mariologica, è un tema cristologico, coinvolge nella verginità di Maria anche San Giuseppe. Maria visse dopo la nascita di Gesù in totale perpetua verginità, insieme con San Giuseppe, anch'egli chiamato a svolgere un ruolo primario negli eventi iniziali della nostra salvezza. Si dedicò al servizio della persona e dell'opera di figlio. Ecco. Quindi la verginità è vissuta insieme a San Giuseppe, anche San Giuseppe è vergine, no? La Chiesa l'ha riconosciuto tale, lo proclama tale, lo celebra come tale, custode della verginità di Maria e quindi anche egli vergine, no? Partecipa di questa grazia, perché la verginità non è uno stato fisico, è una grazia che viene dallo Spirito Santo e non si può in alcun modo violare, perché è lo Spirito che protegge, no? E allora anche San Giuseppe è parte di questa grazia, perché ha vissuto con la Madonna in perfetta castità, anzi ne è stato il difensore della castità della Madonna, il tutore, perché senza Giuseppe la Madonna sarebbe stata uccisa, no? Non avrebbe potuto mettere alla luce il figlio Gesù. Quindi Giuseppe è partecipe dell'incarnazione, ecco. Anche se non è il generatore, però è insomma, il custode, quindi svolge un compito di tutela, ecco, tutela soprannaturale di grandissima importanza. Possiamo accennare qui anche all'inno ambrosiano, Iam surgit ora tertia, si legge nell'ora terza, che unisce il passo giovanneo alla finalità del matrimonio di Maria. Dall'eccelso trono trionfale, Gesù diceva a sua madre, ecco tuo figlio, o madre, e all'apostolo, ecco tua madre, illuminando con questo sublime mistero i premessi patti della sposa, affinché il santo parto della Vergine non ledesse il pudore della madre. Svelava così i patti della sposa, segretamente annunziati già prima con profondo mistero, perché il santo parto della Vergine non fosse nocumento alla purezza della madre. Il santo parto della Vergine non fosse nocumento alla purezza della madre. Ancora di Ambrogio una riflessione sulla giustizia. San Matteo insegna molto bene come debba comportarsi il giusto che scopre il tradimento del coniuge per non macchiarsi di sangue con l'omicidio e rimane casto dall'adulterio. Chi si unisce alla meretrice forma una cosa sola con lei. Perciò vediamo ovunque conservata in Giuseppe l'amabilità e la figura del giusto, affinché il testimone sia esaltato La bocca del giusto infatti ignora la menzogna e la lingua del giusto pronuncia il giudizio. Il suo giudizio è veritiero. Quindi ecco, è il giusto che tutela la giustizia, tutela la verginità, tutela il coniuge. Non ti stupire se la scrittura chiama Maria frequentemente con il nome di coniuge. Questa parola non esprime la perdita della verginità, ma attesta che è coniuge e la celebrazione delle nozze. E in verità nessuno pensa di ripudiare colei che non ha preso in sposa. Quindi il fatto che Giuseppe voleva ripudiarla attesta che egli riconosceva di averla sposata. In un altro contesto, Ambrogio ritorna sulle difficoltà create dalla parola mulier. Perché preoccuparci del termine mulier? Si riferisce al sesso. Non è il vocabolo per indicare la seduzione, ma il sesso. Ecco, l'uso della gente non pregiudica la verità. Altrove, commentando 1.24, che Iosef accepit coniugem suum, spiega la parola coniux, sposata a un uomo, ricevette il nome di coniux. Quando infatti inizia il matrimonio, si assume allora il nome del matrimonio. Non è infatti la perdita della verginità che costituisce il matrimonio, ma il patto coniugale. Non è mulier quindi la Madonna, è Virgo, perché la donna è appunto quella destinata al matrimonio, la Vergine no. Quindi questa categoria è creata apposta dal Signore, si può dire, no? Dalla rivelazione, dal Vangelo, ecco, per indicare Maria Santissima, perché sennò, ecco, la Madonna sarebbe una come le altre, ma non lo è una Vergine, è la Vergine, per antonomasia. Ecco. Anche se è coniux, ma coniux sposata non significa che non sia Vergine, ecco. Significa solamente che non è mulier. Ecco. Quindi le nozze si fondano sul consenso e non sul coniugium, no? Il consenso c'è, ma non c'è il coniugio, perché ella è vergine. Non dobbiamo stupirci quando l'Evangelista dice «non conobbe finché partorì un figlio». Si tratta qui o di una locuzione scritturistica che si trova anche altrove, o di evitare una ridondanza. Chi dunque si è proposto di mostrare che il mistero dell'incarnazione fu virginale, non ha ritenuto necessario insistere oltre sull'attestazione della verginità di Maria, per non sembrare di difendere più la Vergine che affermare il mistero. Certo, dichiarando che Giuseppe era giusto, ha dichiarato più che a sufficienza che egli non ha potuto profanare il Tempio dello Spirito Santo, il seno consacrato dal mistero, la madre del Signore. Qui Ambrogio si sofferma a sviluppare il parallelismo tra la maternità virginale di Maria e quella della Chiesa, Mater et Virgo, considerando Maria e la Chiesa come vergini sposate, Virgo et desponsate. Il matrimonio virginale fecondo di Giuseppe con Maria raffigura l'unione virginale feconda di Cristo e della Chiesa. Ecco, sì, il matrimonio vero, fecondo, è quello di Cristo con la Chiesa. E quella della Madonna, ecco, è immagine di questo. Abbiamo visto l'ordine dei fatti, ne abbiamo visto il disegno, scutiamo ora anche il mistero. Giusto che noi troviamo qui una sposa, ma vergine, poiché ella è il tipo della Chiesa, Ecclesia Tipus, che è senza macchia immacolata, ma anche sposa, vergine la Chiesa, ci ha concepiti per opera dello Spirito Santo, vergine ci partorisce senza dolore. Anche per questo forse se Santa Maria è sposa dell'uno, Giuseppe, ma è resa feconda da un altro, lo Spirito Santo, è perché anche le Chiese particolari, fecondate dallo Spirito e dalla Grazia, tuttavia sono unite alla figura di un pontefice mortale. Nessuna allusione al testo di Paolo agli Efesini, né all'unione di Cristo e della Chiesa. Il matrimonio di Maria e Giuseppe è paragonato alle Chiese particolari, che essendo senza macchie fecondate dallo Spirito, sono rette dai loro propri pastori. Così San Giuseppe, grazie al suo matrimonio, diventa il tipo dei pastori spirituali della Chiesa, certamente dei presbiteri, probabilmente anche dei vescovi. Questo argomento, appena abbozzato e accennato da Ambrogio e d'Agostino, diventerà più esplicito in San Paolino di Nola e in San Pietro Crisologo. sarà precisato più tardi dai teologi del Medioevo. Un'altra tipologia viene indicata da Ambrogio nel mestiere di Giuseppe, ereditato da Gesù. Non è questo il figlio di Giuseppe, il fabbro? Non sembra fuori tema spiegare perché Gesù ha voluto avere per padre un fabbro. Attraverso questa figura egli dimostra che il suo vero padre è l'artefice di tutte le cose, colui che ha fondato il mondo secondo ciò che è scritto, in principio di ha creato il cielo e la terra. Infatti, benché le cose umane non siano paragonabili a quelle divine, corretta tuttavia è la figura del Padre di Cristo che opera attraverso il fuoco e lo Spirito Santo. Ecco, quindi addirittura è immagine del Padre, no? È immagine del Padre Celeste, San Giuseppe. Riveste questa figura, è tipo, no? È tipo del Padre. È l'immagine terrena del Padre, quindi è importantissimo Giuseppe, no? Ci fa pensare veramente al Padre Eterno, eh? Il padre di ogni cosa, che crea dal nulla, come un buon fabbro dell'anima, sgrossa da ogni parte i nostri vizi, rimuovendo prontamente con l'ascia gli alberi infecondi, esperto nel potare i rami esili, nello sviluppo delle cime più rigogliose, nell'ammorbidire con il fuoco dello spirito le rigidità delle menti e formare per differenti funzioni di ogni tipo di genere umano attraverso ministri di qualità diverse. Ecco, San Giuseppe è talmente fabbro, talmente bravo nel costruire, che è immagine di Dio, cioè dopo Dio, creatore, c'è San Giuseppe. Ecco la grandezza di San Giuseppe, veramente grande nell'arte del creare, del fare le anime, come Dio appunto ci ha fatto tutti noi. Sia lodato Gesù Cristo, sia lodato San Giuseppe, cari fratelli. Continuiamo il mese di maggio, il mese di Maria, ma anche di San Giuseppe, del primo maggio San Giuseppe, abbiamo detto, abbiamo celebrato. Ecco, camminiamo con loro verso l'eternità. Sia lodato Gesù Cristo, sempre sia lodato. Ave Maria.